E siamo già collegati con la dottoressa Alfia Milazzo. Benvenuta Alfia, un piacere risentirti.
Buongiorno a tutti, buongiorno Daniela, ciao.
Allora Alfia, quest'oggi vogliamo, come sempre, no, permetterti di poter condividere con noi le gocce di speranza che vengono appunto dall'orchestra Falcone Borsellino. Quest'oggi tu ci vuoi parlare, portare in quella che è la realtà dei bambini, quella che è la realtà che loro recepiscono, che diventa una realtà difficile ma quasi normale per loro vivendola tutti i giorni. Quindi raccontaci un po' di come poi diciamo tu riesci anche a trasmettere loro il volto di Dio e loro riescono anche a recepire questa meravigliosa realtà. Ma partiamo, diciamo, in ordine, quindi raccontaci un po' come viene vissuta la realtà dei quartieri, delle difficoltà, del male che purtroppo c'è.
Sì, esatto. Beh, diciamo che visti con gli occhi esterni, questi quartieri assomigliano tutti a delle casbe, o comunque sono. Ricordo quando andai la prima volta, proprio in assoluto, a Librino, provai un senso di inquietudine, perché le strade enormi, senza punti di riferimento, piazze o luoghi di ritrovo con diciamo abbastanza coperti da edifici piccoli, come ci sono nei centri storici, no? Ma nei centri urbani anche quelli dei paesi, no? E lì è molto, cioè, si vive uno spaesamento totale, di sera non c'è neanche una lampada accesa nelle strade, quindi ti trovi nel buio, in mezzo ai marciapiedi, attraversi strade che sono così poco illuminate, quindi è pericoloso anche attraversare anche durante ci sono le strisce, in mezzo alla spazzatura spessissimo ci sono luoghi veramente delle discariche proprio a cielo aperto, attraversi e magari ti vedi sfrecciare un motorino sul marciapiede, insomma voglio dire è una situazione molto inquietante per chi non la vive, forse non c'è abituato, però questi bambini vivono in questa realtà. E allora molte volte, partendo dalla loro esperienza, ci siamo ritrovati proprio a focalizzarci sulle loro, sul modo in cui loro recepiscono tutta questa realtà, questo mondo. E veramente c'è molto da dire. Intanto volevo raccontare questo episodio. Noi stavamo facendo una lezione sulla strage di Pizzolungo. Questo anniversario, a proposito, è stato il 2 aprile, sapete che nel 1985 ci fu questa strage a Pizzolungo vicino Trapani, il dottore Carlo Palermo, giudice di Trapani, il tribunale di Trapani, stava facendo delle indagini pericolosissime e fu un'autobomba fu piazzata nella strada che conduceva dalla sua casa al tribunale di Trapani, in una curva, purtroppo mentre la macchina stava esplodendo, l'autobomba che era stata piazzata, la macchina del dottore Palermo fu protetta in modo assolutamente inaspettato dal sorpasso di una donna che era dentro quest'auto con due figlioletti, due gemellini, si chiamava Barbara Rizzo e i due bambini si chiamavano Giuseppe e Salvatore. Ora abbiamo fatto vedere ai ragazzi questa terribile, c'erano proprio i servizi dei TG, no? Che mostravano questa situazione, quello che era avvenuto, come era avvenuto, insomma, e a un certo punto, ecco quando il punto era la questione fondamentale, il servizio si è, la macchina del reporter si è posata su quella famosa macchia, ahimè, che ritrovarono sul palazzo, che è la palazzina che era vicino al luogo dell'attentato, che era in realtà il punto dove si era fermato il corpicino di uno dei due bambini. La cosa, io pensavo, non credevo che ci fosse questo aspetto nel reportage, no? Forse mi era sfuggito, in ogni caso lasciò un'impronta fondamentale nei bambini, non nei ragazzi. E io ovviamente cercai di recuperare un po' questa situazione e quindi ci fu una raffica di domande. Domande dei ragazzi sulla morte di questi bambini, ma soprattutto quello che era emerso sulla realtà del male, perché dice dov'è Dio? Dov'era Dio davanti a questa situazione? E poi da qui queste domande sono scivolate nella loro esperienza diretta. E quindi sembrava che la storia, insomma, le cronache del loro quartiere, le cronache della storia proprio, la città, fossero fuori proprio dall'azione di Dio, scivolassero fuori dalla mano di Dio, ecco. E quindi sarebbe stato facile per me a quel punto dire, beh, Dio... in realtà c'è la bellezza del creato, Dio esiste perché abbiamo dei bei tramonti, abbiamo delle belle albe. No, non mi è sembrato corretto, onesto, fare questo, dipingere questo volto di Dio in termini romantici, come se fossi il protagonista di una fiction romantica, sì. No? Dentro di me c'è stata una sorta di... in ribellione a questa tentazione, no? Di farne uno strumento della bellezza del creato. Invece ho voluto ascoltare un po' di più questi ragazzi. E a questo punto una bambina, ecco, questa è la questione fondamentale che poi risolve anche un po' lo sguardo dei bambini sulla realtà. E la bambina che aveva perso una sorellina. E questa sorellina era morta da un annetto, quindi era recente questo. Lei mi dice sì, però noi questi bambini, anche se sono stati uccisi, non dobbiamo considerare che hanno solamente perché hanno perso la loro vita, noi non li possiamo voler bene. Cioè io ancora oggi tutta la mia famiglia ama come se fosse qui. Ha un amore profondo verso questa sorellina che se n'è andata.
Quindi
no?
L'idea di un amore dell'amore che non si può interrompere mai. Ti devo interrompere, però purtroppo, sì. Perché facciamo ascoltare un brano musicale, Quale dolce amore in spagnolo, e poi riprendiamo proprio da questo racconto di questa bambina, quindi racconto reale di dolore vissuto in prima persona.
Sì.
Dulce amor.
E torniamo a parlare con la dottoressa Femi Lazzo. Alfia, ci eravamo lasciati proprio mentre questa bambina raccontava del suo vissuto, di aver perso personalmente quindi una sorellina, e quindi il dolore profondo della famiglia, ma l'amore che resta, che resiste, l'amore, dice, non cessa mai, no?
Esatto, la bambina dice non vi preoccupate però, perché sicuramente ci sarà qualcuno, lo faremo anche noi adesso, no? Che ricorderà con amore, con affetto questi bambini, perché io ho perso mia sorella, cioè mia sorella è morta un anno fa, era piccolina, sia io che i miei genitori, i miei fratelli, la pensiamo tutti i giorni, le vogliamo tanto bene, è come se lei fosse ancora tra noi, no? Quindi questa cosa mi ha dato proprio la possibilità, no, di parlare proprio di questa funzione essenziale che ha la negatività, la morte, il male, quando viene sostituito, o meglio viene amplificata in senso positivo dall'amore. Perché appunto il corpo, diceva questa bambina in sostanza, traducendo le sue parole, non è che adesso se non c'è il corpo di quella persona, la persona viene a mancare, perché il corpo non esaurisce. Allora ho cominciato a dire, beh, come la città invisibile, noi siamo invisibili, però siamo ci sono c'è la vostra musica, le vostre attività che rendono visibile l'invisibile, no? E quindi da qui si è veramente cominciato a discutere, abbiamo fatto praticamente un'inversione a U di tutto quello che era stato detto fino a quel momento. E, diciamo che la bellezza di questo momento è stato proprio di recuperare le cose negative. Ad esempio, allora abbiamo detto facciamo questo gioco, vediamo quali sono le cose brutte che invece possono essere tradotte in amore. E allora hanno cominciato, beh, io per esempio la mia casa e dormiamo tutti in una stanza, ha detto un ragazzino, siamo tutti uniti, però la notte non abbiamo paura, siamo tutti insieme, cioè è una cosa negativa essere, non avere spazi dove dormire, cioè avere solo una stanza per tutta la famiglia dove dormire, però la cosa positiva è che siamo uniti, di notte non ci spaventiamo. Un altro ha detto, dice, a me per esempio non dà fastidio andare a giocare nel cortile, perché là poi quando uno si, per esempio, scivola, si fa male e se ne va subito a casa, invece se io fossi in un campo di calcio magari nessuno mi guarderebbe, lì possono i miei parenti, mi vedono quando faccio i tiri, le cose, quindi era tutto un cercare di sviluppare in senso positivo il male, cioè la negatività, perché il male qual è? Il male per esempio è non avere una casa idonea, il male può essere non solo la perdita, c'è un male quotidiano, c'è la povertà, c'è l'emarginazione, stare in un quartiere dove appunto, come ho spiegato prima, non c'è lo spazio neanche per giocare, e tutto questo è stato trasferito in un ordine più positivo, no? E allora veramente lì mi sono, veramente c'è da fare una piccola aggiunta, una postilla, lo sto facendo adesso, all'epoca non l'ho fatta, è veramente così, la differenza tra ciò che è ottimismo, no? Ottimismo umano, no? E speranza, per un cristiano è proprio questo, cioè mentre l'ottimismo umano riesce a sviluppare solo attraverso la ragione quelle soluzioni umane che ci rendono, diciamo così, ottimisti, quindi domani sarà bello perché io oggi vedo che le nubi si stanno allontanando e quindi domani sarà bello, ci sarà il sole. Questo è l'ottimismo umano, oppure io riesco con i miei mezzi a sanare, a risolvere dei problemi, eccetera. Ma la speranza è proprio possibile proprio laddove non ci sono tutti questi strumenti umani, dove la negatività potrebbe essere schiacciante, no? E ecco perché io trovo, l'ho detto tante volte, che Nei bambini che sono più emarginati, che hanno più difficoltà nella vita, nella società, è più facile trovare questo seme, chiamiamolo così, evangelico, mm-hmm. no?
Quindi vedere la speranza.
Questa visione alternativa basata sulle cose fondamentali, che sono appunto l'amore, l'amicizia, le cose di cui noi spesso sentiamo nella nostra società vivamente la mancanza. È lì che proprio, in questa speranza, si presenta col suo biglietto da visita proprio Dio. Cioè Dio è proprio in quel momento, nel momento della traduzione in amore di ciò che è negativo.
Potremmo dire che quando ci sono delle situazioni di dolore, di sofferenza, comunque anche quel dolore produce un seme. Quel seme noi possiamo decidere di coglierlo per poterlo poi piantare, cioè prendere quel seme e piantarlo perché possa nascere qualcosa di positivo, oppure quel seme lasciarlo lì morire. Perché dalla sofferenza, dalla morte, ho ascoltato diverse testimonianze di persone che anche tu conosci, che hanno perso i loro cari a causa, no, delle stragi, dove poi diciamo quel seme di morte, quel seme di dolore invece si è trasformato in seme di piante, di alberi che sono cresciute all'interno di varie scuole italiane, nel senso che hanno dato input ai ragazzi delle scuole per pensare diversamente, per iniziare a coltivare l'idea di essere per la giustizia, per la legalità. Quindi come Gesù, dalla sua morte è nato un seme di speranza della risurrezione. E i cristiani perseguitati, uccisi nelle arene, no? Dalla loro morte, seme di Vangelo, persone che si convertivano credendo a questa speranza. Ecco, c'è sempre un seme, se c'è il male, ma Dio permette sempre che ci sia un seme di bene che possa essere utilizzato.
Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 12, per citare il versetto 14, come sono cercato in questo momento. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, e invece se muore dà molto frutto.
Bello, bellissimo questo pensiero.
Questo è il segno della speranza.
Grazie. Allora Alfia, ci risentiamo dopo il meteo con altri semini, perché vogliamo noi coltivare la speranza. Quindi a dopo.
A dopo.